Come parroco di San Fedele voglio anzitutto, e lo farò ancora, ringraziare il Signore per tutto quello che abbiamo ascoltato e ricevuto, difficilmente calcolabile e descrivibile. Desidero affidare al Signore la vita vera, la vita eterna di Padre Filippo e anche la nostra vita, quella di Padre Silvano anzitutto, quella di tutti noi suoi loro compagni e di tutti voi qui presenti, assidui, ascoltatori, ruminatori della parola. Siamo nelle grandi mani di Dio, di cui non sempre riusciamo a capire le indicazioni, le direzioni, gli impulsi, ma ci proviamo. Chiedo a Padre Guido di dire ancora un paio di cose.
Poi, essendo la serata nella quale prima della, anche se l'estate appare lunga ancora da arrivare, ma è qui e quindi faremo non solo i saluti alla fine, ma anche appunto proprio adesso con Silvano ipotizzavamo una data per una ripresa di questa esperienza che evidentemente vogliamo continuare. E, allora su questo lascerei al termine la comunicazione, anche perché sarà quello che ci accompagnerà come appuntamento concreto possibile.
Ecco, prima del Salmo, il 9 maggio alle 21:30 la sera, e ci sarà nella chiesa di Villa Pizzone il trigesimo di Filippo, e saranno pronti anche i ricordi, ma già ce n'è qui, credo, a disposizione in anticipo.
Bene, allora ci introduciamo in questo primo passo del capitolo 17 del Vangelo secondo Luca con il Salmo 117-116, che è il Salmo più breve di tutto il Salterio, in cui, come spesso accade come miracolo proprio della brevità e della sintesi di alcuni passi biblici, c'è tutto detto in quattro brevi versetti, e in particolare vi suggerisco di sostare poi un istante, ma anche nei giorni a venire, su questa parola forte. Forte è il suo amore per noi. Che cosa significa, come si riconosce, come si manifesta un amore forte? Forte è il suo amore per noi. E, data anche la brevità, evidentemente lo diciamo tutti insieme. Alleluia.
Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria, perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Salmo che abbiamo appena letto è un concentrato di tutti i Salmi. Il centro è la lode. La lode vuol dire essere contenti di Dio. Avere la gioia stessa di Dio. La lode è il segno massimo dell'amore, lodare l'altro. Sei contento che l'altro sia se stesso. Il contrario della lode è l'invidia, ci dà fastidio il bene. E mediante la lode noi godiamo di quel bene stesso che è Dio, del suo amore per noi. E dicevano gli antichi che la lode è la forza del creato. Tant'è vero che quando Giosuè, nella grande battaglia di Gabaon, stava per vincere, ma ancora doveva continuare, e allora ricordate che disse: fermati sole, tu luna non avanzare, no? I testi dicono in realtà che Giosuè non ha detto fermati sole, ma c'è scritto in ebraico taci sole, taci. E spiegano i rabbini: siccome la forza del sole, come di tutta la creazione, è cantare la gloria di Dio, come dice il Salmo 17, il sole si è messo a tacere, si è fermato e è rimasto lì. È un modo molto chiaro per dire che la forza della creazione si può vivere perché si è contenti che l'altro sia altro, che Dio sia Dio, e gioiamo della gioia di Dio, del suo forte amore per noi, della sua fedeltà che resta in eterno. E questa sera finiamo la prima tappa del cammino di Gesù a Gerusalemme, che comincia al capitolo 9, al versetto 51, quando Gesù indurì il volto per andare a Gerusalemme. E in questo cammino, cammino è metafora della vita, e Gesù tocca quelli che sono i punti fondamentali del cammino della nostra vita: il nostro rapporto con le cose, il nostro rapporto con le persone, il nostro rapporto con i beni, cioè tutte le cose quotidiane della vita. E il punto della rivelazione era il capitolo 15, dove si rivela lo Spirito di Dio, perché il centro poi di questo cammino è rivelare di che spirito siamo, perché noi possiamo fare il cammino o con lo Spirito di Dio o con lo Spirito di Satana. E spiego. Quando Gesù cominciò il suo ministero dopo il battesimo, fu tentato da Satana dicendo: se sei figlio di Dio, semplicissimo, di che le pietre diventino pane, cioè tutta la ricchezza del mondo è tua, usa la ricchezza e tutto sarà tuo. Se sei figlio di Dio, prendi in mano il potere, tutti i regni della terra sono miei, dice Satana, io li do a chi voglio. Se tu vuoi il potere, così fai le leggi giuste, quelle che sono a vantaggio della Chiesa, del popolo di Dio. Se tu sei figlio di Dio, buttati giù dal Tempio, c'hai Dio in tasca, God mit uns, Dio è con noi, vedrai che ti obbedisce Dio. E mediamente lo stesso spirito che ha Pietro, no? Ricordate Pietro quando Gesù dice che lui andrà a Gerusalemme non esattamente per prendere in mano il potere come si aspettava Pietro, ma per essere ucciso dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi. Pietro dice no, non sia mai, e Gesù lo chiama Satana. Lo stesso ricordate poi Giacomo e Giovanni, poi bastano i tre illustri che hanno visto la trasfigurazione e l'agonia nell'orto, all'inizio del cammino quando vanno nel villaggio della Samaria e non vogliono accogliere Gesù, cosa dicono Giacomo e Giovanni? Scusa, stiamo cominciando il viaggio, se tu non intervieni è uno scandalo e nessuno ti accoglierà, guarda, mandiamo un fuoco dal cielo che li stermini tutti, così imparano, e gli altri tutti cominceranno a capire chi sei tu. E Gesù risponde: non sapete di che spirito siete. Quindi c'è lo spirito di Satana, che è esattamente quello del volere le ricchezze, del volere il potere, il dominio sulle persone, addirittura il controllo su Dio, e lo spirito di Gesù che dice: beati voi poveri, perché Dio è povero, perché dà tutto, beati gli umili, i servi, perché Dio è umile e servo, perché l'amore è umiltà e servizio, non è dominio sull'altro, dominare l'altro è l'abominio, è l'antidio. Quindi possiamo proprio vivere la religiosità anche cristiana come Pietro, Giacomo e Giovanni e tutti gli altri che litigano ancora nell'ultima cena in Luca su chi sarà il più forte tra loro, e avere lo spirito contrario a quello di Gesù. Ecco, che il Signore ci illumini, perché su questo non abbiamo mai imparato. La tentazione di Gesù è la tentazione costante della Chiesa. Non sono le persecuzioni che ci fanno male, ci fanno bene. Sono le cattive alleanze che ci fanno male. Quando ci alleiamo esattamente con ciò che Gesù ha scartato come tentazione diabolica. E noi lo usiamo sistematicamente. È un incubo vedere. Poi ci saranno dei risultati di nazioni grandemente cattoliche come l'Irlanda, l'Olanda, la Spagna, che chissà come mai all'improvviso si scoprono che devono vendere le chiese perché nessuno più va in chiesa. È chiaro. Non so se avete letto le esperienze pastorali di Don Milani, dedicate ai missionari cinesi che sarebbero venuti nel vicariato apostolico d'Etruria, per capire come mai non c'era più il cristianesimo tra noi. Presto lo capiremo se non l'abbiamo ancora capito. Se non abbiamo lo spirito di Gesù, lavoriamo contro il regno di Dio, noi cristiani. Per quello non viene il regno di Dio. Viene con la testimonianza, col martirio. Ma questo anche a livello non solo così di buona intenzione personale. Come abbiamo visto, il regno di Dio, che poi è la misericordia del Padre, tocca a tutti i rapporti tra le persone, col fratello, col marito, con la moglie, con i bambini, con i beni del mondo, con tutte le cose, anche tutte le relazioni. E questa sera vediamo l'ultima battuta sintetica, direi, che ci fa vedere che cos'è questo regno di Gesù, questo stile di Gesù, nelle ultime parole ai discepoli, quando termina la prima tappa del cammino, che ricordate bene culmina nella parabola del Padre, cioè della misericordia, quella misericordia poi che deve applicare a tutte le relazioni. E adesso vediamo come questa misericordia la si vive all'interno della Chiesa. Ed è bello che la Chiesa la si definisce attraverso punti poco edificanti, pare, vero? No.
Li vediamo subito. Luca 17, dal versetto 1 al versetto 10. Ora disse ai suoi discepoli: è inaccettabile che gli scandali non avvengano. Tuttavia, ahimè per colui attraverso cui avvengono. Meglio per lui se una pietra da mulino è posta attorno al suo collo e viene gettato nel mare, piuttosto che scandalizzi uno solo di questi piccoli. Attenti a voi. Se tuo fratello ha peccato, sgridalo, e se si è convertito, rimetti a lui. E se 7 volte al giorno ha peccato contro di te, e 7 volte ritorna a te dicendo mi converto, rimetterai a lui. E gli apostoli dissero al Signore: aggiungici fede. Ora disse il Signore: se aveste fede come un chicco di senape, direste a questo gelso: sradicati e piantati nel mare, e vi obbedirebbe. Ora, chi di voi, avendo un servo che ara o che pascola, tornato dal campo, gli dirà: subito vieni qui accanto e stenditi a tavola? Non gli dirà invece: preparami di che cenare e cinto servimi, finché mangio e bevo, e dopo questo mangerai e berrai tu? E forse grato al servo perché fece ciò che fu comandato? Così anche voi, quando avete fatto tutto ciò che vi fu comandato, dite: siamo tuoi schiavi, non a pagamento. Ciò che dovevamo fare, l'abbiamo fatto.
È un testo molto bello, ricchissimo, che fa un po' la sintesi del cammino della prima tappa e fa un abbozzo della comunità cristiana. È il primo che esce così netto nei suoi temi fondamentali. Innanzitutto la comunità cristiana è fatta, come tutti gli uomini, di gente comune che pecca e che scandalizza e che è scandalizzata, cioè il male c'è. Non siamo preservati dal mondo, il peccato c'è anche in noi, non di meno che negli altri. Anzi, se uno è cristiano è quello che lo capisce d'averlo, Chi non è cristiano accusa invece gli altri, normalmente. Quindi, difatti, il cristiano è quello che si sa peccatore e graziato, no? Questo è il battesimo. Quindi il tema dello scandalo, del peccato, che diventano i luoghi dell'accettazione e della misericordia, come vedremo. Poi il tema della fede. C'è bisogno di un supplemento di fede per vivere il perdono e per vivere così, per vivere la misericordia. Non basta quella fede generica che abbiamo così. E poi c'è il tema del servizio e della gratuità. Direi che sono le caratteristiche fondamentali della comunità cristiana. Un popolo che si trova come tutti in questo mondo con scandalo e peccati, dove si vive però l'accettazione e il perdono, per questo è necessario un aumento costante di fede, cioè di conoscenza dell'amore di Dio per noi, in modo da poter non dominare gli altri, ma servire, e in gratuità, non per guadagno.
Ora disse ai suoi discepoli: è inaccettabile che gli scandali non avvengano. Tuttavia, ahimè per colui attraverso cui avvengono. Meglio per lui se una pietra da mulino è posta attorno al suo collo e viene gettato nel mare, piuttosto che scandalizzi uno solo di questi piccoli. Attenti a voi.
Ecco, si può leggere il testo in molti modi. Bisogna cercare circa 6 miliardi di pietre di macine da mulino, bisogna farle fabbricare, i più zelanti le faranno, poi legarle al collo e poi gettare tutta l'umanità nel mare. No. Questo è presso poco quello che fa il cristiano medio, tutti gli scandali, denuncia sempre gli scandali. Ricordate la parabola della zizzania? Il seminatore va e semina buon grano. Poi cresce anche la zizzania. Chi l'ha fatto? È passato il nemico? E allora i discepoli dicono: maestro, andiamo a tirarla su? Cosa risponde Gesù? Lasciate stare, crescano insieme. Se tu estirpi la zizzania, estirpi il grano. Perché? La zizzania è il male. Se tu non sai perdonare il male, non hai misericordia, sei tu zizzania. Se tu condanni il fratello che sbaglia, sei contro Dio, che lo ha salvato e lo ama. Non so se è chiaro. Si tratta prima del tema dello scandalo, che non è un semplice peccato, perché lo scandalo è qualcosa di peggio, induci l'altro a sbagliare, no? Come quando i due discepoli, Giacomo e Giovanni, poco prima passano dalla Samaria, i samaritani non lo accolgono, allora Giacomo e Giovanni dicono: questo è un fatto scandaloso, subito tutti sanno, nessuno ti accoglie ed è finita. Mandiamo un fulmine dal cielo, diamo un buon esempio, come vanno trattati i peccatori, in modo che ci abbiano tutti il buon esempio, che i peccatori sono sterminati. Così rimaniamo noi giusti, miti, clementi, longani, no, più o meno. Ecco, e questo discorso è rivolto ai discepoli, il precedente era ai farisei e successivo agli apostoli. Che differenza ci sia tra i discepoli, i farisei e gli apostoli non si capisce mai, perché siamo tutti la stessa cosa. Siamo discepoli in quanto impariamo da Gesù, siamo apostoli se impariamo da Lui a essere figli, siamo mandati ai fratelli. E siamo farisei perché siamo ostinati a non voler imparare da Gesù, ma a fare esattamente il contrario. Quindi non è che si sbagli negli interlocutori, Luca. Li mette apposta insieme perché il fariseo è dentro. Il Vangelo è scritto per quel fariseo che ha ammazzato Dio, che è dentro di noi. E che non è il volgare peccatore, è quello che condanna i peccati altrui, che non accetta il fratello. E difatti Gesù dice, e il testo greco dice, è inaccettabile che non avvengano. Cioè devi accettare, la parola fondamentale del Vangelo. Dio chi è? È colui che accoglie tutti, è la stessa parola di accogliere. Accogliamo che ci siano gli scandali. Non puoi non accogliere, perché se non accetti gli scandali e vai contro quelle persone, tu sei contro la misericordia e quindi... sei contro Dio. Avete mai visto Dio che è andato a impedire uno scandalo? Che va a tagliare la mano al ladro perché va a rubare o qualcos'altro a chi va a fare altre cose? Noi faremmo così, con le leggi del taglione più o meno. E perché Dio non fa come noi? E perché noi cristiani ci ostiniamo a far così, a volere che imporre anche leggi che facciano così, non potendolo fare noi, a parte i roghi e tutte le cose che abbiamo fatto e che continuiamo a fare? Perché non abbiamo la misericordia di Dio. Perché il male che è in noi, visto nell'altro, si vede benissimo. Condannato in lui, mi sento bravo io. Per cui siamo contenti quando lo vediamo lì davanti, da giudicare, è l'altro, no? Il male è dentro di noi e viene fuori. È lo stesso male che induce me a fare il male, è lo stesso che induce anche gli altri. Quindi non si può non accettare. Dio accetta.
Poi credo che ci sia anche questa tentazione costante contro l'immagine, in fondo, che tu dicevi, se questa è il profilo della Chiesa, che è una comunità nella quale avvengono gli scandali, nella quale si fa l'esperienza del peccato, e proprio per questo si fa anche l'esperienza del bisogno della fede, di una fede che poi vediamo che caratteristiche ha in questo passaggio, e poi di imparare il servizio gratuito, che vuol dire esattamente quello che ci converte dall'inclinazione al peccato, che è fondamentalmente un prendere per sé, o detto in altri termini, il salvare se stessi. Però credo che c'è sempre questa tentazione costante in noi, credo innanzitutto, e nella Chiesa di tutti i tempi, della società dei perfetti. Pensare che invece la comunità sia qualcosa di più, proprio perché volutamente imperfetta, perché in virtù di questa scelta assomiglia di più al suo Maestro e Signore, proprio perché non accetta delle scorciatoie di presunte perfezioni che sono poi semplicemente un estendere la nostra immagine e somiglianza al posto di quella di Dio, fondamentalmente.
E Gesù dice: tuttavia, ahimè, per colui attraverso cui avvengono gli scandali. È importante questo ahimè, e la Bibbia traduce guai, ma il guai è sempre un ahimè, cioè ahimè, lo scandalo, il male dello scandalo ricade su Gesù. La croce è il grande scandalo. E Dio si presenta come bestemmiatore, maledetto, abbandonato da Dio, è lo scandalo assoluto. Porta su di sé il male del mondo. Cioè, non è che il nostro accettare gli scandali sia tutto va bene e così. No, no, ahimè. Sento io il male dello scandalo che fa l'altro e porto io il male su di me. E la croce di Cristo paga lui, non è che lo fa pagare all'altro. E la croce sarà questo, ahimè. E poi dice: è così grave lo scandalo che è meglio, è peggio del suicidio lo scandalo. Questo qui di andare ad annegarsi al suicidio oppure l'omicidio. Lo scandalo è la peggior morte che ci sia, perché non solo ammazzo me, ma ammazzo l'altro, anzi faccio sì che l'altro faccia il male. Quindi Gesù denuncia la gravità dello scandalo, ma non per questo lo impedisce, non so se è chiaro. Non è che fa leggi apposite e dice: facciamo venire fulmini dal cielo o mettiamo sanzioni particolari e mettiamo una dose maggiore di inferno. No, allo scandalo risponde con la croce, dove lui sarà fatto maledizione e peccato e scandalo assoluto per tutti noi, e porterà su di sé il male del mondo. Quindi è serio lo scandalo. Per cui dice: non fateli, cioè tollerateli negli altri, ma attenti a voi, non fateli per favore, per quanto è possibile. E per non farli bisogna accorgersi che li facciamo innanzitutto. E quanti scandali diamo? Anche noi di Chiesa, con la ricerca del potere, del dominio, il non rispetto della libertà, delle coscienze, il voler imporre il Vangelo con la legge, scandali atroci. Ahimè. Attenti a voi. Lo dice ai discepoli, prego.
Ma forse una parola su questi piccoli, cioè...
Non i grandi, sì.
Perché qual è il criterio, come identifica Luca i piccoli? Non necessariamente sono i bambini, anzi, probabilmente non pensa ai bambini, ma a quelle persone che sono un po' più i deboli nella comunità, quelli che hanno, ad esempio, una fede meno sicura, ad esempio, più fatica nel seguire il passo della comunità. Ed è anche interessante che ci sia un criterio che viene tarato sui piccoli e non sui più bravi, diciamo così. No? E anche questo facciamo una gran fatica ad accettare l'imperfezione che viene da questo.
Se... E una cosa anche forse che può illuminare quanto tu dici è che Gesù ha scandalizzato tranquillamente i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Cioè tutte le persone potenti, intelligenti e sapienti le ha scandalizzate tutte. E la gente no, perché lo capiva. Noi invece scandalizziamo i piccoli per non scandalizzare i potenti in genere, vero? Perché il perbenismo è non scandalizzare il potente. Ed era per questo che i suoi ha detto a Gesù, ma tu sei pazzo, mettiti d'accordo con quelli lì, che poi vedrai che le cose ci vanno meglio. E invece no, Gesù non ha scandalizzato i piccoli, ma gli altri sì. E ancora adesso ci scandalizza. Non a caso fu ucciso dai sommi sacerdoti, che rappresentano il potere politico e religioso, dagli anziani, che sono il potere economico mafioso, e dagli scribi, che è il potere culturale a servizio degli altri tre. Evangelo, non è...
Versetti...
I piccoli sono una razza del Vangelo. Sono gli immigrati, i nudi, i carcerati, quelli che non contano... Quelli che ci giriamo dall'altra parte, quelli che non vogliamo, quelli che vadano via da noi, sono gli altri. Gli altri sono l'altro, sono Cristo. Ciò che avete fatto uno di questi ultimi l'avete fatto a me. Quelli non sono da scandalizzare. E quelli sono il grande scandalo. È lo scandalo della croce. Il Signore è lì che ci salva.
Versetti 3. 3b e 4. Oh,
capite allora anche qui il rapporto della Chiesa col mondo, come è molto diverso da quello che vediamo e che ipotizziamo noi come Pietro, Giacomo, Giovanni e tutti gli altri.
Se tuo fratello ha peccato, sgridalo. E se si è convertito, rimetti a lui. E se 7 volte al giorno ha peccato contro di te, e 7 volte ritorna a te dicendo... mi converto, rimetterai a lui.
Ecco, il peccato vuol dire non raggiungere il bersaglio, tutti siamo falliti, fallimenti ce ne tanti, e se il fratello pecca, cosa devi fare? Correggerlo. Si chiama la correzione fraterna, che è un grandissimo dono la correzione fraterna, però c'è un difetto, che noi lo poniamo al primo capitolo del nostro Vangelo, correggere gli altri. Qui viene al 17° dopo le parabole della misericordia. Non so se mi spiego. La prima si chiama critica, che stronca l'altro e scandalizza i piccoli. Questo invece si chiama il perdono. Chiama sgridalo, se si converte, perdonalo. E se non si converte, cosa devi fare? Cosa devi fare? Lo ammazziamo, eh? Sì, ho visto tanti. Ogni paese c'è il posto dove si bruciavano le streghe, gli eretici e la gente un po' così poco buona. In ogni paese c'è il Colle Giustizia, che è funzionato fino all'Ottocento in qualche parte, e adesso ancora. Prego.
Giusto perché ci rendiamo conto anche di come c'è un humus biblico, no, a cui Gesù attinge, può essere utile anche andare a rivedere Levitico 19, versetti 17 e 18. Dice così: non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai, non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Credo che ci sia questi anche alcune espressioni forti, come credo molto sperimentabili da tutti noi, come ad esempio il covare nel cuore, che è quello che veramente demolisce le relazioni, e ci chiude in noi stessi e ci chiude agli altri, con dei frutti che poi ogni tanto sperimentiamo, sono frutti di morte fondamentalmente.
E è importante tenere presente che questa correzione fraterna avviene dopo il capitolo 15, dove si parla dei due fratelli, dei quali è implacabile quello che si ritiene giusto, e fa il vero peccato di uccidere il fratello, in fondo è il padre. Quindi suppone la misericordia la correzione fraterna, che io accetto l'altro e lo amo. Allora l'altro può cambiare. Se l'altro non cambia, sapete perché non cambia? Perché è colpa mia, perché si sente criticato e giudicato da me. Quindi il problema non è dell'altro, è mio se l'altro non cambia. Ogni volta che sbaglia lo critico, dico per favore, lasciami in pace. Cioè prima è necessaria proprio l'accettazione e la misericordia, poi nella misura in cui accetti e hai misericordia, se c'è qualcosa proprio di molto sbagliato che ti sembra giusto, glielo puoi anche dire. Ma forse è perfettamente anche inutile dirglielo, perché l'ha già capito. E se non si converte, dovresti trattarlo, dice Matteo, come pubblicano e peccatore. E come si trattano i pubblicani e i peccatori? Gesù dice: non sono venuto per i giusti ma per i peccatori. Cioè va trattato con molto maggior amore, non condannato se non si converte, con maggior amore. Cioè vuol dire che non ho avuto amore sufficiente per mostrargli l'amore del Padre, fargli capire l'amore. Perché uno il male lo fa? Perché non sa amare, perché non si sente amato. Quindi capite che questo è il centro della Chiesa. Noi siamo peccatori perdonati dall'amore infinito del Padre che ci si è rivelato sulla croce del Figlio. Questa è la grazia battesimale. Cristo è morto per me, peccatore. E se ho questa grazia, allora perdono l'altro. Se non ce l'ho, non lo perdono, ma allora non c'ho io la grazia, sono disgraziato io. E non importa se l'altro si converta o meno per sé, devo convertirmi io a lui.
Sì, qua due cose proprio rapide. La prima, che pensavo, chiedo, non so se è correttissimo, ma questo paragone provocante delle sette volte al giorno, che poi sette sappiamo che cosa evoca, no? Come numero di pienezza, di perfezione. Questo significa che non fa altro che peccare contro di me, questo fratello, tanto per, non è che sono sette volte di numero, è che questo non fa altro, la pienezza della sua vita è questa. Allora, la misura del perdono è calcolata sulla fragilità dell'altro e non tanto sulla mia capacità di perdonare, ma la mia capacità di rapportarmi a uno che in questo linguaggio estremo non fa altro che questo contro di me. E l'altra cosa, noi stiamo leggendo Luca, e Luca, senza anticipare quello che poi arriverà con tempo e passo a passo, è quello che ci racconta il perdono di Gesù ai crocifissori. E lì ci ricordiamo che Gesù non si rivolge direttamente a coloro che lo stanno inchiodando sulla croce, non dice loro vi perdono, o non dice a ognuno di loro ti perdono, ma, come ci ricordiamo, dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Questo è il momento in cui Gesù non può fare altro che affidare il perdono che in lui è già pieno, è totalmente donato, lo può affidare al Padre perché questi che lo stanno crocifiggendo in quel momento lì non sono in grado di accogliere niente, non sono in grado di sostenere la parola del perdono, perché non sono in grado di leggere il male che fanno. Allora credo che questa breve passaggio di Gesù apre un mondo e dischiude un mondo enorme che innanzitutto è il cuore stesso di Gesù.
È il cuore di Dio, è il cuore del perdono. L'amore è dono e dove c'è il male diventa perdono, cioè amore più grande. E l'essenza di Dio emerge proprio nel peccato. Dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia. Si mostra come Dio, cioè come amore incondizionato e assoluto. E noi facendo così diventiamo noi figli di Dio. Se non facciamo così non siamo figli dell'Altissimo. Quindi il perdono è proprio ciò che ci fa figli di Dio. E per questo anche perdonare è miracolo più grande che risuscitare un morto, perché il morto muore ancora anche se risuscita. Perdonare invece tu diventi figli di Dio e dai all'altro la possibilità di diventare figlio di Dio anche lui. Il più grande dono. Pensate, proprio nel peccato c'è il più grande dono. Per tutta la gente che pensa che il cristianesimo è una accolta di persone bravine a modino, se ci sono cambino chiesa. Diventi una setta di farisei che è meglio. Questo è detto ai discepoli, che vuol dire che devono imparare a accettare gli scandali e a perdonare. A un dato punto intervengono gli apostoli, che sono ancora i discepoli, che sono inviati. Se sanno perdonare e accettare gli scandali, possono andare verso i fratelli, se no è meglio che stiano a casa.
Versetti 5 e 6. E gli apostoli dissero al Signore: aggiungici fede. Ora disse il Signore: se aveste fede come un chicco di senape, direste a questo gelso: sradicati e piantati nel mare, e vi obbedirebbe.
Per ora è la prima preghiera giusta che fanno gli apostoli e i discepoli: aggiungici fede. Abbiamo bisogno di un supplemento. Che cos'è la fede? Noi che abbiamo studiato il catechismo diciamo che l'assenso razionale è la verità rivelata. Se mi devo aggiungere un po' di assenso razionale alle verità rivelate. No, la fede è un'altra cosa. La fede è l'amore che ha Dio per noi. E credere all'amore che Dio ha per noi. È la grazia infinita di Dio per me. Cioè, comprendere questo mistero profondo dell'amore di Dio per me è questo che mi permette di perdonare l'altro. Ricordate la parabola dei 10.000 talenti? Se io so che il Signore mi ha perdonato 10.000 talenti e ora voglio tradurre in soldoni i 10.000 talenti, corrispondono a 60 milioni di giorni lavorativi. Oppure 200.000 anni di lavoro, è più o meno il debito che abbiamo con Dio, che c'è tutto ci ha dato, fino a darci anche se stesso, cosa può darci di più? Ecco, se noi siamo coscienti di questo, dono infinito che abbiamo ricevuto, come non possiamo perdonare l'altro e tollerare lo scandalo dell'altro? Vuol dire che non abbiamo ancora la fede. La fede, cioè, la fede nel dono di Dio. Sì, ce n'è un pochino, ma non ho ancora capito. E il centro di tutto è proprio la nostra fede, dove la fede non è la mia fede. Io ho una fede incrollabile, sì, crolla subito la mia fede. Ciò che non viene mai meno e che è indefettibile è che Dio mi ama infinitamente, e la fede è accettare questo amore infinito di Dio, che è una fede tale in me che è morto per me peccatore, guarda te, pensando che sono bravo secondo lui. O che lo divento. Quindi c'è sempre bisogno di un'aggiunta di fede, cioè di ricorrere al centro della nostra fede, che è questo: che il Signore è morto per i peccatori, dei quali io sono il primo, dice Paolo.
Credo che a questo livello si può, allora, prende molta luce proprio nel Vangelo secondo Luca, quella espressione che al capitolo 22 Gesù dice proprio a Pietro nella cena, cioè, Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, Pietro, perché non venga meno la tua fede. No? Credo che proprio in questo senso, cioè, una volta che tu avrai fatto l'esperienza di quanto io ti voglio bene, passando dentro il tradimento, il rinnegamento, allora poi conferma i fratelli e rimettili nella fede. Insomma.
Capite, sono temi grossi, bisognerebbe fermarsi di più, ma avete tutta l'estate davanti. E dice che basta un chicco, la fede come un chicco di senape, che è una punta di spillo, il chicco di senape, per sradicare i gelsi nel mare. Fa disastri ecologici la fede, vero? Il gelso, la pianta, è simbolo dell'uomo, che può smuovere anche il discepolo finalmente, un po' di fede, e farci gettare nel mare, in questo mare di misericordia di Dio.
Lo facciamo, ma senza fede ci distruggiamo tutto.
Sì. Adesso vediamo le altre caratteristiche della comunità cristiana. Prima è lo scandalo, secondo il peccato e il perdono, terzo la fede, ma non la fede che abbiamo noi, ma qualcos'altro di più profondo, e ora il servizio invece del dominio e la gratuità invece del denaro e del guadagno.
Versi 7 fino a 10. Ora chi di voi, avendo un servo che ara o che pascola, tornato dal campo, gli dirà: subito vieni accanto e stenditi a tavola. Non gli dirà invece: preparami di che cenare e cinto servimi finché mangio e bevo, e dopo questo mangerai e berrai tu.
Fermiamo prima su questo aspetto. La parabola è molto chiara. Arare e pascolare sono le mansioni apostoliche: arare il campo di Dio, seminare, far crescere la parola e dopo fare il pastore per condurre, eccetera. Bene. Chi di voi, avendo un servo che ara o pascola, quando torna dal campo, il padrone gli dice: vieni e siediti a tavola. E non gli dirà invece prima: preparami, cinto, servimi, finché io avrò mangiato e bevuto, dopo mangerai anche tu quel che avanza. Vi richiamo qualcosa a questa scena? Vuol dire che nessun padrone fa così. E Gesù cosa fa nell'ultima cena? Fa sedere a tavola, si cinge, gli serve e dà loro la sua vita e dà da mangiare. Questo è il mio corpo dato per voi. Cioè, Gesù dice agli apostoli, in fondo, che il problema non è quello di chi è il primo, e all'ultima cena discuteranno ancora su chi domina. Il problema è di servire, perché in concreto amare vuol dire servire l'altro, non servirsi dell'altro. Tantomeno dominare l'altro, tantomeno essere padrone dell'altro. Gesù stesso dirà nell'ultima cena: io sono in mezzo a voi come colui che serve. È l'unica definizione che dà di sé. È il servo. Anzi, la parola servo, vedremo, in greco si usa la parola schiavo, perché il servo è uno il cui lavoro appartiene al padrone, ma lui non appartiene. Lo schiavo invece appartiene all'altro. Ora, l'essere schiavo è la forma più alta di libertà, dice Paolo. Galate 5,13, siate schiavi gli uni degli altri nel reciproco amore, che vuol dire: io sono tuo come tu sei mio. L'essere dell'uno appartiene all'altro, in piena gratuità, non solo il lavoro, perché l'amore non è qualcosa che si paga col lavoro o con le prestazioni, è l'essere l'uno dell'altro, e questa è la piena libertà.
Tra parte Giovanni, appunto, al capitolo 13 parla introduce il gesto della lavanda dei piedi, parla esattamente di questa profondissima consapevolezza che Gesù ha di appartenere al Padre, che da Dio è venuto e a Dio ritorna, che Dio gli ha dato tutto nelle mani, che proprio per questo si alzò da tavola. Versetti 9 e 10. E forse grato al servo perché fece ciò che fu comandato. Così anche voi, quando avete fatto tutto ciò che vi fu comandato, dite: siamo tuoi schiavi, non a pagamento. Ciò che dovevamo fare, l'abbiamo fatto.
E nella Bibbia trovate tradotte: siamo servi inutili, no? E un servo inutile è proprio inutile, vuol dire che non serve a nulla. Invece il senso è ben diverso. Quando tu hai fatto tutto quello che hai fatto, quello che ci ha comandato, cosa ci ha comandato il Signore? Qual è il comando del Signore? Amatevi come io vi ho amato. Mettete la vita ognuno a servizio degli altri. Quando hai fatto questo, non è che devi aspettarti uno stipendio, perché se ami per uno stipendio, se ti fai pagare l'amore, si chiama prostituzione. L'amore è gratuito. Tu risponderai: ascolta, noi siamo tuoi schiavi, senza utile, vuol dire senza guadagno, non voglio un guadagno, quel che mi interessa è essere tuo. È l'amore che mi interessa, la gratuità. Ho fatto quel che dovevo fare, no? Sono tuo e sono tuo, basta. E la gratuità è l'aspetto più profondo dell'amore e del servizio. Dove il servizio e l'amore non è gratuito è prostituzione e dominio, in fondo, è schiavizzazione dell'altro. Non è grazia gratuita. Ecco, è bello vedere qui abbozzata e alla fine della prima tappa del cammino, dopo le parabole della misericordia, il volto dello Spirito del Figlio che entra nella Chiesa, che entra in noi, proprio là dove noi pensiamo che non c'entri molto, nello scandalo, è il luogo dell'accettazione, non della condanna. Il peccato è il luogo del perdono. Il perdono è il dono più grande di Dio. Noi siamo tutti perdonati e amati infinitamente, è morto per noi il Signore. Per questo ho bisogno della fede, di capire l'amore infinito di Dio per me e accoglierlo. Allora anch'io potrò, come Lui, perdonare, servire in gratuità. Diventerò come Lui, insomma.
Se questa logica qui ci può tirar fuori da forse due tipi di, semplificando credo, due tipi di atteggiamenti che abbiamo, che uno è questa mentalità fondamentalmente contrattuale e quindi perbenista, perché naturalmente abbiamo fatto quel che dovevamo fare, siamo a posto, sono in una situazione in cui casomai sono io che posso giudicare gli altri, nessuno mi può dire niente, eccetera, no? Che è esattamente il contrario del riconoscersi bisognosi continuamente di perdono. E l'altra è l'ansia di prestazione, in cui che dentro la Chiesa fa disastri e lo fa anche nel mondo dei discepoli apostoli, che discutono fino all'ultimo davanti a Gesù che dà la vita, chi è il più grande, chi è il più bravo, chi è il più meritevole, anche lì. Meritare, meretricio, cioè, sempre in un amore a pagamento, no? Sono dei pericoli, credo, più seri di quello che detti così può sembrare, perché...
E poi direi davvero, cerchiamo queste di vedere come li applichiamo concretamente a livello di relazioni strette, a livello di comunità, a livello di chiesa, a livello di società. Cioè, come abbiamo davvero questo spirito. E direi, per favore, se uno ce l'ha questo spirito, me lo dica subito, vuol dire che sta già qui in croce dietro di me. Spero che uno sia sufficientemente intelligente di capire di non averlo e che lui è morto per me, perché sono il contrario di lui che l'ho messo in croce. Cioè, vorrei che ci fosse almeno questo, che uno si accorga di non averlo, voglio dire. Se uno crede di averlo, povero lui. Vuol dire che non è cristiano, fa finta di essere, è un fariseo che mente a se stesso e che trova il male negli altri e critica gli altri e basta. Se invece lo trova in sé, questo capisce, il Signore mi ha amato, ha dato se stesso per me. Allora comincerò anch'io a mangiare un po' di meno gli altri e a fare altre cose magari un po' più decenti. Compito dell'estate?
Compito dell'estate, quindi come ripresa, anche come testi, noi pensavamo di offrirvi questa rilettura della sezione che comincia col viaggio, con l'indurimento del volto di Gesù, quindi Luca capitolo 9, versetto 51, fino a questo 17:10, in modo che sia una rilettura che aiuta a cogliere veramente l'itinerario, la prima parte del viaggio apostolico, del viaggio che va a Gerusalemme. E, peraltro, riprendendo il testo, come abbiamo fatto qui in queste ultime sere, come tanti di voi hanno fatto e continuano a fare da tanti lunedì a questa parte, venendo in questa chiesa oppure in altre giornate a Villa o in altre circostanze, l'ascolto della parola e questa disponibilità a rimettersi dentro la parola, a rimettersi dentro il racconto, a lasciare vivere il racconto dentro di noi, ci dice una tradizione che viene molto prima di noi ed ha anche per questo un'autorevolezza che merita di essere ascoltata. Ecco, volevamo dirvelo con un breve racconto, un racconto chassidico, cioè della tradizione, questa spiritualità ebraica, i chassidim, che sono figure di giusti, di santi, che cominciano a vedersi nell'Europa orientale dalla metà del XVIII secolo. Uno di questi racconti, di cui la tradizione cassidica è piena e spesso sono molto brillanti, parla proprio della potenza del racconto, di come l'ascolto e il racconto che ci rimette nella storia faccia sì che quello che la storia dice accade. Quello che, a cui noi aderiamo esattamente con la fede, il granellino di senapa, fa sì che quello che noi veramente raccontiamo e nel quale entriamo raccontandolo, accade. Quando il rabbi Israel Baal Shem Tov vedeva che per il popolo ebreo si annunciava una sciagura, aveva l'abitudine di andare in raccoglimento in una radura nella foresta. Là accendeva il fuoco, recitava una determinata preghiera e il miracolo si compiva. La sciagura si allontanava. Molto tempo dopo, quando il suo discepolo, il celebre Magid di Mesirisi, doveva intervenire presso il cielo per le stesse ragioni, si recava nella stessa radura, nella foresta, e diceva: «Signore dell'universo, prestami orecchio. Non so come accendere il fuoco, ma sono ancora capace di recitare la preghiera». E il miracolo si compiva. Molto tempo dopo, il rabbi Moshe Lev di Sassovo, per salvare il suo popolo, andò nella foresta e disse: «Non so come accendere il fuoco, ma posso individuare la radura. e questo dovrebbe bastare. E bastava. Ancora una volta il miracolo si compiva. Poi fu la volta del rabbi Israel di Ruzin di allontanare la minaccia. Seduto in poltrona, si prendeva la testa tra le mani e parlava a Dio. «Sono incapace di accendere il fuoco, non conosco la preghiera e non posso neanche trovare la radura nella foresta. Tutto quello che so è raccontare questa storia. Questo dovrebbe bastare». E bastava. Restiamo qualche breve istante in silenzio, riascoltiamo il testo e poi con la recita dell'insieme del Padre Nostro terminiamo l'incontro dandoci un'ipotesi di appuntamento. Ora disse ai suoi discepoli: è inaccettabile che gli scandali non avvengano. Tuttavia, ahimè per colui attraverso cui avvengono. Meglio per lui se una pietra da mulino è posta attorno al suo collo e viene gettato nel mare, piuttosto che scandalizzi uno solo di questi piccoli. Attenti a voi. Se tuo fratello ha peccato, sgridalo. Se si è convertito, rimetti a lui. E se 7 volte al giorno ha peccato contro di te, e 7 volte ritorna a te dicendo «mi converto», rimetterai a lui. E gli apostoli dissero al Signore: «aggiungici fede». Ora disse il Signore: se aveste fede come un chicco di senape, direste a questo gelso: sradicati e piantati nel mare, e vi obbedirebbe. Ora chi di voi, avendo un servo che ara o che pascola, tornato dal campo gli dirà: subito vieni accanto e stenditi a tavola. Non gli dirà invece: preparami di che cenare e cinto servimi finché mangio e bevo, e dopo questo mangerai e berrai tu. E forse grato al servo perché fece ciò che fu comandato. Così anche voi, quando avete fatto tutto ciò che vi fu comandato, dite: siamo tuoi schiavi, non a pagamento. Ciò che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione. Ricordo innanzitutto venerdì 9 di maggio, nella chiesa di San Martino, a Piazza Villa Pizzone, quindi di fronte alla comunità di Villa Pizzone, alle 21:30 la celebrazione in ricordo e nell'affetto di Filippo. E poi ad ipotesi il 6 di ottobre potrebbe essere la data in cui riusciamo a riprendere, quindi chi di voi ha familiarità e viaggia su internet può anche fare una tappa su www.sanfedele.net e lì appena potremo essere ragionevolmente certi che quella è la data, la inseriremo. Grazie di cuore. arrivederci, buona estate.
E ringraziamo in particolare il Filippo di questi, credo, 13 anni che è stato qui. E 35 con me altrove. Poi la previsione della continuazione è che nel frattempo non ci siano iene che mangino qualcuno. Comunque,
e non ci sbraniamo tra di noi.
Ecco, questo è il principale.